Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Letto da Rosario Tronolone.
Nessuna confusione è pari a quella di una mentalità semplice. E mentre ci allontanavamo, Tom stava provando le frustate ardenti del panico. La moglie e l'amante, fino a un'ora fa sicure e inviolate, gli sgusciavano precipitosamente dalle mani. L'istinto gli fece premere l'acceleratore col doppio intento di raggiungere Daisy e di lasciare indietro Wilson. E corremmo verso Astoria, 80 all'ora, finché tra la ragnatela dei tralicci della ferrovia sopraelevata tornammo a vedere il coupé azzurro che procedeva spedito. «Quei grandi cinematografi della 50ª strada sono freschi», insinuò Jordan. «Mi piace New York nei pomeriggi estivi, quando non c'è nessuno. È qualcosa di molto sensuale, troppo maturo, come se ogni genere di strani frutti stessero per caderci in mano». La parola sensuale ebbe l'effetto di turbare ulteriormente Tom. Ma prima che potesse inventare una protesta, il coupé si fermò e Daisy ci fece segno di affiancarci con la macchina. «Dove andiamo?» esclamò. «Che ne diresti del cinematografo?» «Oh, fa così caldo!» si lamentò. «Andateci voi. Noi facciamo un giretto e ci troviamo dopo». Con uno sforzo riuscì ad essere un po' spiritosa. «Ci troveremo in qualche angolo. Io sarò l'uomo che fuma due sigarette». «Non possiamo discutere qui», disse Tom, impaziente, mentre un autocarro lanciava un rabbioso colpo di clacson. «Seguitemi al lato meridionale del Central Park, davanti al Plaza». Parecchie volte si voltò a guardare se la macchina ci seguiva. E quando il traffico la tratteneva, rallentava finché ritornava in vista. Probabilmente aveva paura che si gettassero in una strada laterale e uscissero dalla sua vita per sempre. Ma non lo fecero. E tutti insieme prendemmo la decisione, assai meno spiegabile, di affittare il salotto d'un appartamento al Plaza Hotel. Mi sfugge ora la discussione prolungata e tumultuosa che terminò conducendoci come un gregge in quella stanza. Ma ho il ricordo fisico acutissimo che nel corso di essa gocce intermittenti di sudore mi colavano fredde lungo la schiena. La cosa incominciò dalla proposta di Daisy di prendere 5 stanze da bagno e fare un bagno freddo, e poi prese forma più tangibile nel desiderio d'un posto dove poter bere della menta. Continuammo tutti a ripetere che era una cosa da pazzi. Parlammo tutti insieme ad un portiere perplesso e pensammo, fingemmo di pensare, che eravamo molto divertenti. La stanza era grande e soffocante, e benché fossero già le 4, ad aprire le finestre entrava soltanto una ventata d'aria calda dal parco. Daisy si avvicinò allo specchio e vi rimase, voltandoci la schiena, per riordinarsi i capelli. «È un bel appartamento», sussurrò Jordan con rispetto, e tutti risero. «Aprite un'altra finestra», ordinò Daisy senza voltarsi. «Non ve ne sono altre». «Beh, è meglio che telefoniamo per farci portare un'accetta». «L'unica cosa da fare è dimenticarci del caldo», disse Tom, impaziente. «Lo fai sentire 10 volte di più parlandone». Srotolò la bottiglia di whisky dal tovagliolo e la mise sul tavolo. «Perché non la lasciate stare, vecchio mio?» disse Gatsby. «Siete stato voi a voler venire in città». Vi fu un momento di silenzio. La rubrica del telefono scivolò dal gancio e cadde flaccida a terra. Al che Jordan bisbigliò: «Oh, scusatemi», ma questa volta nessuno rise. «La raccolgo io», mi offersi. «L'ho già presa». Gatsby esaminò la cordicella spaccata, mormorò con fare interessato e scaraventò la rubrica su una seggiola. «È una delle vostre grandi espressioni, vero?» disse Tom aspro. «Che cosa?» Questa faccenda del vecchio mio, dove l'avete pescata? Sta a sentire, Tom, disse Daisy voltandosi dallo specchio. Se hai intenzioni di fare allusioni personali, non rimarrò un minuto di più. Telefona che portino un po' di ghiaccio per la menta. Quando Tom prese il ricevitore, il calore compresso esplose in suoni. Udimmo gli accordi poderosi della marcia nuziale di Mendelssohn dalla sala da ballo sottostante. Pensate, sposarsi con questo caldo, esclamò Jordan inorridita. Eppure, io mi sono sposata alla metà di giugno, ricordò Daisy. A Louisville di giugno. Qualcuno è svenuto. Chi fu a svenire, Tom?
Biloxi, rispose lui con voce dura e scontrosa.
Un tale che si chiamava Biloxi. Blocks Biloxi. Fabbricava blocchi, proprio così. Ed era di Biloxi, nel Tennessee.
Lo portarono in casa mia, soggiunse Jordan, perché abitavo vicinissimo alla chiesa. E ci rimase 3 settimane finché papà gli disse che doveva andarsene. Il giorno dopo, papà è morto.
Dopo un momento soggiunse, non c'è alcun rapporto fra le due cose.
Io conoscevo un Bill Biloxi, di Memphis, dissi.
Era suo cugino. Prima di partire mi raccontò tutta la storia della sua famiglia. Mi ha regalato una mazza da golf d'alluminio che adopero ancora.
La musica si era spenta con l'inizio della cerimonia e ora entrò dalla finestra un lungo grido di gioia fluttuante, seguito da esclamazioni intermittenti di «Sì!» e poi un'esplosione di jazz quando ripresero le danze.
«Stiamo invecchiando», disse Daisy. «Se fossimo giovani ci alzeremmo per ballare».
«Ricordati di Biloxi», l'ammonì Jordan. «Mi ha detto che era il presidente del vostro corso a Yale».
Tom e io ci guardammo senza capire.
«Biloxi».
In primo luogo non avevamo nessun presidente.
Il piede di Gatsby tamburellava irrequieto sul pavimento. E improvvisamente Tom lo squadrò.
A proposito, signor Gatsby, ho sentito dire che avete studiato a Oxford.
Non esattamente.
Oh, sì. Ho sentito dire che siete stato a Oxford.
Sì, ci sono stato.
Silenzio. Poi la voce di Tom, incredula e offensiva. Dovete esserci andato quando Biloxi andò a New Haven. Altro silenzio. Un cameriere bussò ed entrò con menta e ghiaccio tritato. Ma il silenzio non fu interrotto dal suo grazie e dal chiudersi soffice della porta. Questo particolare tremendo doveva essere chiarito. Una volta o l'altra.
Vi ho detto che ci sono stato, disse Gatsby. Ho sentito.
Ma vorrei sapere quando.
È stato nel 1919. Ci sono rimasto soltanto 5 mesi. Per questo non posso dire di aver proprio studiato a Oxford.
Tom si guardò attorno per vedere se rispecchiavamo la sua incredulità, ma stavamo tutti guardando Gatsby.
Fu una concessione che fecero ad alcuni ufficiali dopo l'armistizio, continuò. Potevamo andare in qualunque università dell'Inghilterra o della Francia. Provai il desiderio di alzarmi e battergli una mano sulla spalla. Avevo una di quelle riprese di fiducia totale in lui che avevo già avuto altre volte.
Daisy si alzò, sorridendo lievemente, e si avvicinò alla tavola.
«Apri il whisky, Tom», ordinò, «e ti preparerò la menta, così non ti sentirai più tanto stupido.
Attento alla menta.
Aspetta un momento», sbottò Tom. «Vorrei fare un'altra domanda al signor Gatsby».
«Prego», disse Gatsby con garbo.
«Che genere di litigio cercate di provocare in casa mia?»
Finalmente erano in campo aperto e Gatsby era soddisfatto.
«Non sta provocando nessuna lite», disse Daisy guardando disperata dall'uno all'altro. «Sei tu che provochi la lite. Cerca di avere un po' di autocontrollo».
«Autocontrollo», ripeté Tom incredulo. Immagino che secondo la moda dovrei starmene seduto a permettere che il signor chissà chi da chissà dove tenti di fare l'amore con mia moglie. Beh, se questa è la vostra idea, è meglio che non contiate su di me. Oggigiorno la gente comincia a beffarsi della vita familiare, dell'istituto della famiglia. Tra poco si finirà per buttare a mare tutto. Lo so che non sono molto simpatico. Io non do grandi ricevimenti. Immagino che si debba ridurre la casa come un porcile per avere amici nel mondo moderno. Stizzito com'ero, come l'eravamo tutti, provavo il desiderio di ridere ogni volta che apriva bocca. Il passaggio da libertino a moralista era proprio completo.
Vorrei dire qualcosa a voi, vecchio mio, incominciò Gatsby.
Ma Daisy indovinò le sue intenzioni.
No, per favore, lo interruppe scoraggiata. Per favore, torniamocene a casa. Perché non torniamo tutti a casa?
È una buona idea, mi alzai. Vieni, Tom. Nessuno ha voglia di bere.
Voglio sapere che cosa ha da dirmi il signor Gatsby.
Vostra moglie non vi ama, disse Gatsby. Non vi ha mai amato. Ama me.
Voi dovete essere pazzo, esclamò Tom con voce atona.
Gatsby balzò in piedi, profondamente agitato. Non vi ha mai amato, capite? Gridò. Vi ha sposato soltanto perché io ero povero e lei era stanca d'aspettarmi. È stato un errore terribile, ma in fondo al cuore non ha mai amato altri che me.
A questo punto Jordan e io cercammo d'andarcene, ma Tom e Gatsby insisterono, rivaleggiando in energia, che restassimo, come se nessuno dei due avesse nulla da nascondere e considerasse un privilegio la concessione di partecipare di riflesso alle loro emozioni.
«Siediti, Daisy», disse Tom con una voce che brancicava senza successo in cerca di un tono paterno.
«Che cosa sta succedendo? Voglio sapere tutto».
«Ve l'ho detto che cosa sta succedendo», disse Gatsby. «Sta succedendo da 5 anni e voi non lo sapevate». Tom si voltò bruscamente verso Daisy.
«Hai continuato per 5 anni a incontrarti con questo individuo?»
«No, non ci siamo incontrati», disse Gatsby. «Non è stato possibile. Ma non abbiamo mai cessato di amarci, vecchio mio. E voi non lo sapevate. A volte ridevo, ma non si scorgeva riso nei suoi occhi. A pensare che non lo sapevate».
«Oh, è tutto qui».
Tom giunse le dita spesse, come fanno i preti, e si abbandonò nella poltrona.
«Siete pazzo», esplose. «Non posso parlare di ciò che accadde 5 anni fa, perché non conoscevo ancora Daisy. E mi venga un accidente se riesco a capire come avete fatto ad entrare nel raggio d'un miglio intorno a lei. A meno che non foste il fattorino del droghiere e le portaste la roba alla porta di servizio. Ma tutto il resto è una frottola del diavolo. Daisy mi amava quando mi ha sposato. E mi ama ora.
Non è vero», disse Gatsby, scuotendo il capo.
«Sì che è vero, nonostante tutto. Il guaio è che alle volte si mette strane idee in testa e non sa quello che fa».
Annuì saggiamente col capo. «E soprattutto, anch'io la amo. Ogni tanto faccio qualche scappatella, ma ritorno sempre da lei. E in fondo al cuore non smetto mai di amarla».
«Sei ripugnante», disse Daisy.
Si rivolse a me, abbassando la voce d'1 ottava. E riempì la stanza di scherno emozionante. «Sai perché siamo venuti via da Chicago? Sono stupita che non ti abbiano raccontato la storia di quella scappatella». Gatsby le si avvicinò e le si fermò accanto.
«Daisy,
Ora è tutto finito, disse gravemente. Non importa più. Digli la verità, che non l'hai mai amato, e tutto è finito per sempre. Daisy lo guardò, senza vederlo. Ma come avrei potuto amarlo? Come non l'hai mai amato? Daisy esitò. Posò gli occhi su Jordan e su me, come in una specie di invocazione, come se capisse finalmente ciò che stava facendo, come se per tutto quel tempo non avesse mai pensato di fare realmente qualcosa. Ma ormai era fatta. Era troppo tardi. Non l'ho mai amato, disse con visibile riluttanza. Neanche a Capiolani? Chiese Tom improvvisamente. No. Dalla sala da ballo di sotto, note sommesse e soffocanti salivano, trasportate da ondate d'aria calda. Neanche il giorno che ti ho portata in braccio da Punch Bowl, perché non ti bagnassi i piedi. C'era una tenerezza roca nella sua voce. Daisy, ti prego. La voce era fredda, ma il rancore era scomparso. Daisy guardò Gatsby. Ecco, Jay, disse. Ma quando cercò di accendersi una sigaretta, la mano le tremò. Con gesto iroso gettò la sigaretta e il fiammifero acceso sul tappeto. Oh, pretendi troppo, gridò a Gatsby. Ti amo adesso, non ti basta. Non posso far niente contro il passato. Incominciò a singhiozzare, scoraggiata. L'ho amato allora, ma amavo anche te. Gli occhi di Gatsby si aprirono e si chiusero. Amavi anche me? Ripeté. Anche questa è una bugia, disse Tom in tono feroce. Non sapeva neanche che foste al mondo. Ci sono cose tra Daisy e me che non saprete mai. Cose che né lei né io potremo mai dimenticare. Le parole parvero mordere fisicamente Gatsby. Voglio parlare a Daisy da sola, insisté. Ora è tutta agitata e anche da sola. Non potrei dire che non ho mai amato Tom, ammise lei con voce lamentosa. Non sarebbe vero. Si capisce che non sarebbe vero, convenne Tom. Daisy si rivolse al marito. Come se te ne importasse, disse. Si capisce che mi importa. Avrò più cura di te d'ora in poi.
Voi non avete capito, disse Gatsby con un accenno di panico. Non dovrete più aver cura di lei.
Ah no. Tom spalancò gli occhi e rise. Ormai riusciva a controllarsi. E perché? Daisy vi lascia. Ora.
Sciocchezze. Però è vero, disse lei con sforzo visibile.
Non mi lascerà. Le parole di Tom si abbatterono subitanee su Gatsby. Non mi lascerà di certo per un volgare imbroglione che dovrebbe rubare l'anello da metterle al dito.
Non ne posso più, gridò Daisy. Per favore, andiamocene.
Ma chi siete, alla fine? Esplose Tom. Siete uno del mazzo che sta attorno a Meyer Wolfsheim. È tutto quanto sono riuscito a sapere. Ho fatto qualche indagine sui vostri affari. E domani andrò avanti.
Potete fare tutto quello che volete, vecchio mio, disse Gatsby con fermezza.
Ho scoperto che cos'erano le vostre farmacie. E con questo, disse Gatsby con garbo, mi pare che il vostro amico Walter Chase non sia stato tanto orgoglioso da non entrarci. È stato molto contento di mettere insieme un po' di quattrini, vecchio mio.
Non chiamatemi vecchio mio,
gridò Tom. Sul viso di Gatsby c'era di nuovo quell'aria imprecisabile, insieme riconoscibile.
Ma quelle farmacie erano solo gli spiccioli, continuò Tom lentamente.
Ora state facendo qualcosa di cui Walter ha paura di parlare con me. Diedi un'occhiata a Daisy, che stava volgendo atterrita gli occhi sbarrati da Gatsby al marito, e a Jordan, che aveva incominciato a tenere in equilibrio un oggetto invisibile, ma molto importante, sulla punta del mento. Poi tornai a guardare Gatsby e fui sbalordito dalla sua espressione. Pareva, e questo sia detto senza tenere in minimo conto le maldicenze corse nel suo giardino, che avesse ucciso un uomo. Per un attimo l'espressione del suo viso avrebbe potuto essere descritta soltanto in questo modo fantastico. Poi scomparve. E Gatsby cominciò a parlare agitato a Daisy, negando ogni cosa, difendendo il proprio nome da accuse che non erano state fatte. Ma ad ogni parola lei si ritirava sempre più in se stessa, finché lui rinunciò. Gli occhi spaventati di lei rivelavano che qualunque fossero le intenzioni, qualunque fosse il coraggio che aveva posseduto, erano definitivamente scomparsi. Daisy guardò Tom, questa volta spaventata. Ma lui insisté nel disprezzo magnanimo.
Vai, non ti darà noia. Credo che abbia capito che il suo piccolo flirt presuntuoso è finito.
Se ne andarono, senza una parola, sbattuti fuori, resi casuali, isolati come fantasmi, perfino dalla nostra pietà. Dopo un momento Tom si alzò e incominciò ad avvolgere nel tovagliolo la bottiglia intatta di whisky. Ne volete un po'? Jordan? Nick? Non risposi.
Nick,
ripeté.
Cosa? Ne vuoi?
No. Mi sono ricordato proprio adesso che oggi è il mio compleanno. Avevo 30 anni. Davanti a me si apriva la strada portentosa, minacciosa, di un nuovo decennio.
Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald. Letto da Rosario Tronolone.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia a Roma e provincia su 105 FM.